Adesso invito a parlare Guido Caldiron con l'intervento La politica di Mamma Orsa, genere ed estrema destra.
Allora, buongiorno. Innanzitutto mi scuso perché diciamo, la mia comunicazione è più o meno una raccolta di appunti, cioè un tentativo di ragionamento che personalmente sto compiendo in questo periodo, occupandomi di questi argomenti da un po' di tempo e che ho cercato di costruire in una forma un po' più articolata per questo incontro, ma appunto necessariamente si tratta di un lavoro in corso, quindi è una prima riflessione su un tema che credo meriti, al di là di quello che posso fare io, ovviamente un approfondimento, ma che dal mio punto di vista è proprio l'inizio di un percorso di lavoro. Che cosa mi interessava segnalare appunto come primo elemento di questo tentativo di mettere insieme un po' di idee su questo argomento? Che il panorama delle destre, ne parlo a livello internazionale, poi arriverò ad alcuni esempi concreti, in alcuni casi nazionali, ci riserva spesso delle sorprese, io credo, ma vedremo poi se su questo si desume questo da quanto dico e anche poi da come lo si possa eventualmente interpretare, delle sorprese quanto ai ruoli di genere che abitualmente noi siamo in qualche modo abituati ad attribuire alle diverse parti politiche. Mi spiego, tendenzialmente c'è un'idea definire la politica delle donne fatta dalle donne a partire da alcuni movimenti, da alcune fasi chiave della storia, il femminismo, i movimenti antisignali del femminismo, i movimenti di lotta dentro il movimento operaio, dentro le forme di sfruttamento in cui il genere ha avuto un ruolo. Io credo valga la pena cominciare a interrogarsi anche su che cosa e su come leggere soprattutto il protagonismo, chiamiamolo così per capirci, scusate il linguaggio, cercherò di essere il più possibile generico e neutro per capirci, insomma, per non scendere troppo nei dettagli ogni volta nella declinazione di ogni termine, del protagonismo delle donne presso un orizzonte culturale totalmente diverso da quello che abitualmente nelle culture progressiste, democratiche, è attribuito a essere quello che ha difeso, per così dire, i diritti delle donne o dove le donne hanno trovato uno spazio maggiore, intendo dire le culture appunto progressiste, democratiche, genericamente della sinistra, in parte della tradizione del movimento operaio. Qual è stato il ruolo delle donne nelle destre e qual è oggi il ruolo delle destre? Io credo che si possa, partendo da alcuni elementi attuali, interrogarci sul passato e anche su alcuni dei possibili approdi attuali di questo fenomeno. Allora, da un lato il primo segnale. Come voi sapete, le elezioni presidenziali americane di 2 anni fa hanno visto emergere una donna, una politica di destra, Sarah Palin, l'ex governatrice dell'Alaska, che ha corso insieme a John McCain per i repubblicani, per la Casa Bianca. In realtà potremmo dire che all'ombra del successo di Sarah Palin, negli ultimi 2 anni il panorama politico americano ha visto emergere una serie di donne di destra, cioè questa Michelle Bachmann, eletta nel Minnesota, di cui si parla come di un'altra possibile candidata tra 2 anni. Ci sono moltissime donne, di cui sarebbe inutile elencare il nome, che hanno assunto una posizione di primo piano nel cosiddetto Tea Party, cioè questo movimento abbastanza radicale e radicato in molte parti degli Stati Uniti, che in qualche modo sta rinnovando dal basso l'identità del Partito Repubblicano e dell'insieme della destra politica statunitense, mescolando elementi mainstream, elementi che hanno a che fare, che sfidano direttamente la leadership del partito, diciamo, che rappresenta la destra americana, con elementi più radicali che pescano invece in un circuito estremista, talvolta violento, talvolta apertamente razzista, eccetera, eccetera. È un elemento. Un altro elemento è sicuramente quanto sta accadendo molto più vicino a noi in Francia, con il passaggio di testimone da Jean-Marie Le Pen a Marine Le Pen alla testa del Front National, fenomeno che per il solo fatto, ma ci arriverò, che Marine Le Pen è una donna, verrebbe da dire, ha prodotto nello spazio di pochi mesi, perché in realtà stiamo parlando di una successione annunciata da tempo, ma avvenuta negli ultimi 2-3 mesi, ha prodotto una sorta di normalizzazione dell'immagine del Front National nello spazio pubblico francese, al punto che lo stesso nome Le Pen, tradizionalmente indicato in Francia per definire uno spazio antisistemico, di critica radicale, di contraddizione totale dei principi democratici, di evocazione del passato collaborazionista, di Vichy, della Shoah e quant'altro, è diventato un banale nome del dibattito politico francese, come François Hollande, come Martine Aubry, come Sarkozy e quant'altro. Questo che è, diciamo, questi che sono alcuni segnali, diciamo, della condizione attuale, io credo ci propongano e ci pongano alcuni quesiti. Il primo quesito è che cosa sappiamo. La storia delle donne ha lungamente lavorato su questo, anche se in realtà in Italia non ci sono molti studi sull'argomento in lingua italiana, intendo dire, sulla storia delle donne di destra nel corso del Novecento. Tendenzialmente a sinistra si è pronti ad attribuire un ruolo molto importante, come dire, alle madri della patria in regimi totalitari come quello fascista in Italia, quello nazista in Germania, e il ruolo delle donne come architrave, diciamo, di definizione di un modello biologico, razziale, produttivo, eccetera, eccetera. Però non c'è stato soltanto questo. Nella memorialistica della destra radicale... Ah, scusa. No, guardavo e pensavo, ok.
No, ci sono, ma...
Ok. Nella memorialistica della destra radicale, ad esempio, è evocato di frequente il ruolo di quelle che sono definite come le prime donne combattenti della storia italiana, cioè le prime donne che hanno portato una divisa e che hanno combattuto organizzate regolarmente in battaglioni con la propria gerarchia, eccetera, che sono le ausiliarie della Repubblica Sociale Italiana, che rappresentano, hanno sempre rappresentato nel piccolo pantheon della destra radicale delle antesignane in qualche modo delle donne neofasciste degli anni 70 e 80, quelle che hanno vissuto la stagione di Campo Hobbit e quant'altro. In altri paesi, penso ancora agli Stati Uniti, e ci sono su questo degli studi molto importanti, il ruolo delle donne nel Ku Klux Klan, in qualche modo, diciamo, il movimento che più si può paragonare con i movimenti fascisti del periodo tra le due guerre mondiali in Europa, fu un ruolo significativo, al di là di quello che si può immaginare. Lo fu dal punto di vista dei numeri, della nascita di una forte organizzazione femminile del clan, dell'emergere di leader e spesso, questo forse per noi è ancora più interessante, del proporre a delle donne, immaginate l'America degli anni 20 nel Midwest, no? In città in rapida formazione, organizzazione dal punto di vista sociale, urbanistico e quant'altro, dei ruoli politici importanti in comunità in cui le donne non ne avevano avuti. E sempre restando negli Stati Uniti, la più importante campagna, diciamo, per i diritti, parliamo dell'uguaglianza legale, che era l'emendamento LERA, l'emendamento per l'uguaglianza dei diritti, che ha avuto una lunghissima gestazione tra il 72 e l'82 ed è stato sostanzialmente affossato dalla destra, ha avuto in una donna che si chiamava Phyllis Schlafly, che è considerata una delle fondatrici della cosiddetta maggioranza morale, questa lobby, diciamo, politico-religiosa, affaristica, che attraversò nell'America degli anni, a fine degli anni 70 e degli anni 80, l'emergere ad esempio del ruolo delle predicazioni televisive, no? Del network radiofonico e televisivo degli evangelici. Bene, Phyllis Schlafly guidò un movimento contro l'approvazione di questa norma e divenne il volto pubblico della destra cristiana, anche se non necessariamente radicale, che si opponeva a una legge che appunto avrebbe prodotto l'eguaglianza delle donne, no? Quindi diciamo degli elementi di contraddizione che però ci dicono che forse c'è stato un protagonismo delle donne a destra che io penso non si possa liquidare soltanto come una politica una politica maschile fatta dalle donne, ma che ha contenuto elementi più complessi e più contraddittori. Il secondo passaggio credo che riguardi appunto l'emergere negli ultimi anni di figure importanti di donne di destra. Si diceva prima Sarah Palin, c'è negli Stati Uniti una riflessione che è stata condotta fin da dopo la guerra del Vietnam e che ha trovato un pandano, un paragone con quanto si è prodotto dopo l'11 settembre del 2001, che è l'idea che in qualche modo la sconfitta militare del Vietnam e l'attacco al cuore degli Stati Uniti, l'attacco patito dagli Stati Uniti nel 2001, abbiano messo, è ovviamente la retorica della destra che propone questa lettura, abbia in qualche modo incrinato l'immagine virile della nazione americana, quella che con diciamo la retorica della frontiera arriva fino al guerriero che presidia il limite variabile, come è nella cultura statunitense, dello spazio civilizzato. E questo ha prodotto dopo la guerra del Vietnam un'onda lunga che arriva fino all'attentato di Oklahoma City, che passa per le milizie, che passa per la militarizzazione sociale, cioè quell'estendersi di quel circuito di survival, di gruppi di milizie che praticano in qualche modo nello spazio locale il ritorno, no? Dei valori maschili tra la caccia e la guerra, il mito del soldato di ventura o del prigioniero mai riscattato dai Vietcong, no? Tutta la retorica dei quanti migliaia, poi si sa, non ce n'era nemmeno uno che rimase dopo il Vietnam prigioniero dei Vietcong. Bene, il paradosso è che però quello che si sta producendo oggi è che spesso sono figure di donna che in qualche modo occupano questo spazio, riproponendo, come fa ad esempio Sarah Palin, un potere femminile. Lei ne parla in questi termini, tra virgolette, con tutta la retorica della mamma orsa, cioè la mamma pronta a difendere, la donna pronta a difendere contemporaneamente, verrebbe da dire, i diritti acquisiti e la famiglia, oppure la famiglia e i diritti acquisiti. Sarah Palin ferocemente antiabortista, con la retorica di aver scelto una gravidanza malgrado l'annuncio dei problemi per il nascituro, tutto quello che più o meno si sa, che però, come dire, ha saputo imporre al Partito Repubblicano e soprattutto ha saputo convincere la destra cristiana. La grande operazione di Palin, quando fu chiamata da McCain a correre insieme a lui, è quella di essere stata capace di drenare nell'arco di pochi giorni cifre incredibili di finanziamenti da parte delle lobby cristiane, che altrimenti vedevano McCain come un moderato, come un come si dice negli Stati Uniti, un Rhino, un repubblicano solo di nome, no? Cioè uno che in qualche modo non tenesse fede poi agli impegni di essere un vero conservatore. E questa tendenza si è, nell'arco dei due anni in cui l'opposizione ad Obama si è radicalizzata, ha visto svilupparsi una nuova partecipazione, una nuova presenza delle donne, che hanno spesso imposto, un po' come Palin aveva fatto nei confronti del Partito Repubblicano, le loro candidature. Il Tea Party ha spesso sfidato i candidati dell'establishment repubblicano in importanti stati e talvolta ha vinto, ha comunque, anche quando non ha vinto, imposto che su alcune posizioni politiche, su alcune strategie dei repubblicani si tenesse conto di quanto il movimento di base poneva. e le donne hanno avuto un ruolo. Parliamo di, come dire, a livello nazionale probabilmente di alcune decine di donne, quindi insomma di numeri che nel quadro della politica così com'è data hanno avuto un peso. Un altro esempio diverso ci viene dal volto che ha assunto nel vecchio continente la politica delle nuove destre populiste, dell'estrema destra, spesso caratterizzata e, diciamo, costruita intorno all'idea del blocco anti-immigrazione e della denuncia dell'immigrazione come vero cuore centrale attraverso cui leggere la crisi europea, sociale, economica, culturale, di valori, eccetera. In più di un'occasione, il caso più importante è quello della Danimarca, si chiama Pia Kjærsgaard, la leader del Partito del Popolo Danese. Il Partito del Popolo Danese è quello che recentemente ha chiesto, appoggiando il governo conservatore di Copenaghen, che fosse bloccato l'accordo di Schengen per chiudere le frontiere. È il partito che fu legato alla vicenda delle vignette, insomma, islamiche e quant'altro, ma ci sono molti, molti ruoli di questo tipo. Anni fa c'era stata Pauline Hanson in Australia, una delle politiche australiane, l'Australia è molto lontana di noi, da noi se ne parla veramente poco, con un movimento che si chiama One Nation, che ha dominato la scena per un decennio sostanzialmente, no? Una donna di estrema destra. E questo caso lontano dell'Australia e quelli europei indicavano sostanzialmente una definizione in qualche modo del pericolo, che forse rimanda quasi alla tradizione coloniale, all'idea dell'uomo nero, invasore. Sostanzialmente, so che c'è un contributo che rifletterà su questo, alla figura dello stupratore immigrato e quant'altro. Quindi la denuncia dell'immigrazione, del pericolo rappresentato dalla migrazione, è in qualche modo indicato da una donna dentro una logica fortemente di punto di vista e di vittimizzazione, no? Del punto di vista, che non è assolutamente nuovo a questa cultura, ma che ha trovato una riemersione appunto dopo la stagione coloniale, credo, nel successo dei populismi. L'ultimo elemento, che parte da questo ma sviluppa, io credo, un approdo diverso, è invece quello che potremmo definire intorno all'esempio concreto di Marine Le Pen. Perché dico un'inversione, un cambiamento, comunque una trasformazione? Perché il Front National aveva avuto fin qui questo profilo, il profilo appunto di denunciare l'invasione migratoria con queste caratteristiche, le donne bianche minacciate dagli arabi, dai neri, insomma la retorica veramente che sembrava rimandare al fascismo di Vichy, alla stagione dell'impero, e che in realtà, seguendo una trasformazione che noi conosciamo essere avvenuta non solo sul terreno della politica, ma aver accompagnato tutta la retorica dello scontro di civiltà, e all'insegna, diciamo, della necessità da parte dell'Occidente, delle vecchie democrazie, di difendere la democrazia e i loro valori di libertà rispetto a dei pericoli rappresentati lontano dalle minacce fondamentalistiche, terroristiche, eccetera, peraltro io ritengo anche minacce reali, insomma, ma questo è un altro discorso, e in patria dalle presenze dei portatori, no? Coloro che si ritengono e si indicano come portatori di quelle culture, cioè tendenzialmente l'invasione, quella che viene definita come l'invasione islamica. Se questo è stato, diciamo, il paradigma con cui sul fronte lontano e sul fronte vicino si è articolata la politica occidentale e la politica delle destre, e credo che oggi stia cambiando qualcosa. Stia cambiando qualcosa perché, in qualche modo, cioè, se quello a cui facevo riferimento prima è il punto di vista razziale, si è trasformato in questo punto di vista di difesa della democrazia in termini di propaganda, con la figura di Marine Le Pen siamo probabilmente alla chiusura completa del cerchio. Perché? Perché se le donne, diciamo, che hanno attraversato questa stagione di protagonismo hanno spesso però fatto proprie alcune caratteristiche, diciamo, delle politiche delle destre sulla difesa della famiglia, sui ruoli, eccetera, è chiaro che con Le Pen stiamo assistendo a una sorta di piccola rivoluzione. È chiaro che quello che io dico è il tentativo di mettere insieme degli elementi e dargli una lettura che non è che può non avere contraddizioni, quindi le forzature sono già contenute nell'idea stessa di mettere insieme questi elementi, ma credo che ci possano servire comunque per un ragionamento, anche provocatorio se pensate. Marine Le Pen è una giovane donna divorziata, è una giovane donna che vive del suo lavoro, è una donna che non ha mai preso apertamente posizione contro l'aborto in un partito che ha fatto della difesa del cattolicesimo tradizionalista lefebvriano una delle componenti, delle sue componenti fondative del Front Nazionale, una delle sue caratteristiche. E la proposta politica che Marine Le Pen va facendo assomiglia sempre più a quella che appunto le nuove destre populiste fanno in giro per l'Europa, che ha portato ad esempio alla clamorosa affermazione dei populisti in Olanda, prima con Fortuyn e poi con Wilders, con l'idea che possa esistere una destra dal volto umano e una destra che in qualche modo si propone di emarginare qualcuno con l'ipotesi che questo serva a difendere i diritti di tutti, no? Una delle caratteristiche dell'islamofobia. Questa nuova immagine di Marine Le Pen si accompagna in più con un altro elemento, che è quello della caratterizzazione fortemente sociale della proposta politica, non solo del Front National peraltro, ma di molti altri di questi partiti, cioè l'ipotesi di candidarsi a rappresentare i ceti più deboli, non più soltanto come è stata nella prima fase dell'offensiva populista, parlando di una guerra tra poveri e quindi contrapponendo gli oriundi poveri, diciamo, o quello che rimane della working class contro gli immigrati, ma anche cominciando a parlare concretamente di elementi sociali, di salari, di posti di lavoro, di case popolari, non sempre, non necessariamente ponendo il problema dell'immigrazione o ad esempio ponendo il problema di una differenziazione tra l'immigrazione regolare e l'immigrazione clandestina, cioè procedendo in una direzione in cui l'asticella è spostata dall'immigrato tout court all'islamico, e l'islamico non è una minaccia diretta magari sul piano sociale, è una minaccia per i diritti, quanto per i diritti civili acquisiti, in particolare quelli delle donne. Dall'altra parte la difesa dei diritti dei più deboli sembra diventare, diciamo, una caratteristica più larga, senza frontiere, al punto di arrivare a difendere anche i diritti acquisiti degli immigrati regolari. In un paese come la Francia questo ha delle ricadute evidenti, visto che è un paese di generazioni di immigrazione, no? E quindi significa aprire e estendere il parterre a cui si parla. Ecco, con Marine Le Pen io credo che questo processo, che peraltro lo segnalo soltanto, molte studiose hanno letto a 360 gradi, ragionando anche ad esempio della partecipazione di donne a movimenti conservatori o di estrema destra di altro segno e di altra area geografica. Penso ai nazionalisti indù, penso a una parte del fondamentalismo islamico, penso a alcuni movimenti nazionalisti e religiosi in Turchia. Quindi, come ragionamento sulla presenza e il ruolo delle donne nelle culture di destra, credo appunto che con la figura di Marine Le Pen, di cui sicuramente sentiremo molto parlare l'anno prossimo in Francia con le elezioni presidenziali, stiamo però ragionando veramente di una sfida concreta, anche perché insomma non è che il problema sia ovviamente candidare una donna piuttosto che un uomo, ma l'unica donna al momento candidata per le presidenziali si chiamava Marine Le Pen, e dobbiamo il fatto che può darsi che i socialisti abbiano una candidata che si chiami Martine Aubry, ma lo stanno ancora decidendo, ma fino a poco tempo fa il candidato principale del Partito Socialista si chiamava Dominique Strauss-Kahn, e sapete bene che fine ha fatto. Grazie.